Lo scopo di questo percorso che stiamo facendo insieme è quello di cercare di stimolare l'interesse per la lettura della Bibbia, facendo vedere che la Bibbia è molto meno complicata di quello che noi tante volte ci immaginiamo. Tante volte ci blocchiamo dicendo: ah, la Bibbia com'è difficile, com'è complicata. Se vista in un'ottica diversa, può essere molto meno complessa da leggere tutta dall'inizio alla fine di quello che a volte ci sembra. A volte non cominciamo neanche perché partiamo già sconfitti. Diciamo, ma è troppo difficile, troppo lunga, non mi ci metto neanche. Poi partiamo e vogliamo leggerla tutta in un mese. Quindi cominciamo a leggere 50 capitoli al giorno, lo facciamo non un giorno, mezza giornata, ne leggiamo 25 e poi ci fermiamo e non andiamo più avanti. Ma se noi prendiamo la Bibbia nel suo complesso, è un libro complesso per tanti aspetti, ma molto più semplice di quello che tante volte noi ci immaginiamo. Anche perché ricordiamoci sempre che Dio non ha scritto la Bibbia, non ha fatto scrivere la Bibbia per le persone extra acculturate, per i dottori di ricerca, ma per le persone comuni. L'ha fatto scrivere per tutti noi, quindi la lettura della Bibbia è accessibile a tutti noi, non è un libro troppo complicato, se no Dio avrebbe sbagliato a far scrivere un libro incomprensibile alle persone, non sarebbe servito a niente. Quindi in questo volo d'aquila che stiamo facendo, siamo arrivati a vedere che cosa. Abbiamo guardato un po' di introduzione e informazioni generali sulla Bibbia, abbiamo guardato qualcosa sulle evidenze storiche, archeologiche, mediche per valutare la sua attendibilità, possiamo fidarci di quello che c'è scritto o no. Abbiamo guardato com'è strutturata la Bibbia, quindi i vari libri come sono sistemati e perché sono sistemati in quel modo. E poi abbiamo incominciato a fare un percorso a volo d'aquila, nel senso di dire, vediamo un pochettino la storia che viene raccontata nella Bibbia, perché fondamentalmente la Bibbia parla dell'intervento di Dio col popolo di Israele prima e con la Chiesa dopo, quindi parla della storia, come Dio è intervenuto nella storia. E abbiamo visto come c'è un percorso così storico, nel quale c'è periodo delle origini con la Genesi, poi c'è tutto l'esodo del popolo di Israele dall'Egitto, e poi c'è un periodo di circa 300 anni nei quali il popolo di Israele non ha più una guida, un leader unico, ci sono dei giudici, delle persone che fanno da riferimento in certi periodi per il popolo di Israele, che si alternano per circa 300 anni. Adesso, oggi vedremo qualche cosa su quelli che sono i due libri di Samuele e il primo libro delle cronache, perché il libro delle cronache si sovrappone, praticamente racconta le stesse cose di Samuele. Quindi quando si leggono poi dice: ma io queste cose le ho già lette. Sì, perché le hai lette nei libri di Samuele. Libro delle cronache del regno di Giuda, perché come in tutti i regni venivano scritte le cronache, cioè il resoconto storico un po' di quello che succedeva nel regno. Quindi c'è il libro delle cronache del regno di Giuda, poi non è mai arrivato, c'era quello del libro delle cronache del regno di Israele e così via. E troviamo diversi riferimenti nella Bibbia dove i re prendevano questi libri di storia per rinfrescarsi la memoria di quello che era successo nel passato. La storia di questi raccontati in questi tre libri è molto semplice. Periodo dei giudici, arriva l'ultimo di questi giudici, c'è un certo Samuele che diventa giudice del popolo di Israele, è il riferimento religioso per il popolo, religioso e politico. Poi Samuele introduce la monarchia e ci sono due re, viene raccontata la storia di due re, di Saul e di David, che è stato il secondo re. Praticamente la storia è tutto sommato questa. Samuele è il giudice, Samuele diventa vecchio, il popolo vuole un re, vuole diventare una monarchia al posto di essere una teocrazia, e quindi viene istituito la monarchia. Saul e poi il successore Davide. Tutto sommato la storia è relativamente semplice, non ci sono grandi cose. Quindi in questa storia, nel quale non ci sono particolari percorsi, fare alcune considerazioni sui tre personaggi più importanti che incontriamo in questa storia, che sono appunto Samuele, l'ultimo dei giudici, poi Saul, il primo dei re, e David, che è il secondo dei re, ma che farà facendo parte della tribù di Giuda, si inserisce in tutto quel filo rosso che arriverà poi a Gesù, che Gesù infatti viene identificato spesso come il figlio di Davide, il discendente di Davide, quindi Davide è stato un personaggio estremamente importante. Qualche flash, si potrebbe dire tantissime cose, quindi incoraggio a andare a leggere questi libri per i fatti vostri, perché trovate un sacco di cose in più di quelle che dirò. Io faccio soltanto alcuni flash su alcuni elementi. Perché è importante andare a leggere per i fatti vostri? Per due motivi. Uno, perché è sempre meglio non fidarsi mai di chi predica. Quindi andate a leggere le cose per i fatti vostri. Non dovete mai, nessuno di noi deve mai fare un percorso di vita spirituale in base a quello che vi è stato predicato. Non fidatevi mai di chi predica. La vostra fede deve essere nella Bibbia, non nelle predicazioni di chi è venuto a parlarvi della Bibbia. Quindi, quella è la prima cosa. Andate a vedere, ma Gianfranco ha raccontato delle storie o sono veramente scritte quelle che ha detto? Andate a controllare da soli. Poi, perché la conoscenza della Bibbia è la base per proprio la nostra vita e la nostra crescita spirituale. Il Vecchio Testamento si capisce un po' meglio se si hanno dei riferimenti del Vecchio, e il Vecchio, quando lo leggiamo, dice, ah, ma allora, ecco, allora capisco quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento. Quindi c'è questa doppia correlazione. Cosa troviamo in Samuele? Samuele vive, grosso modo, tra il 1100 e il 1010 avanti Cristo. Quindi, in Italia, Romolo e Remo dovevano ancora nascere, praticamente sono 250 anni prima, 350 anni prima della fondazione di Roma. Samuele è un personaggio particolare, perché nasce per un intervento divino. La mamma non poteva avere figli, va a piangere al tempio davanti al Signore, e il sommo sacerdote, personaggio molto interessante, che si chiamava Eli, dice, dopo aver inizialmente frainteso quello che stava facendo questa donna, che pensando inizialmente che fosse ubriaca, dice, va bene, no, adesso ho capito, vai e il Signore ti ascolti. E proprio dopo di questo, questa donna, Anna, rimane incinta e nasce Samuele, e Anna aveva detto, se mi nasce un bambino, allora non avere un bambino era l'infamia assoluta per una donna, se mi nasce un bambino, guarda, Signore, te lo regalo, tu me lo dai e io te lo regalo, no? Perché la soddisfazione, togliersi di dosso quell'infamia del non avere figli, era più importante per Anna del resto. Quindi il bambino nasce, quando poi viene svezzato, viene portato al tempio e lasciato al tempio insieme alla famiglia di Eli. Quindi questo bambino non cresce con i suoi genitori, ma cresce con una famiglia, diciamo, adottiva, diciamo in questo modo. Quindi, nascita un po' particolare. Cresce in un ambiente brutto, perché la famiglia di Eli non era una bella famiglia. Eli era sacerdote, ma i suoi figli facevano tutto quello che volevano, disubbidivano al Signore, non erano stati educati bene. Il Signore lo rimprovera fortemente Eli per come aveva non educato i suoi figli. Quindi vive in un brutto ambiente nel quale il Signore non viene rispettato, nel quale l'amore per il Signore non è corretto, è solamente formale e non sostanziale. Quindi vive in un brutto ambiente, cresce in quell'ambiente. Però Dio a un certo punto lo chiama, quando è ancora un ragazzino, e gli parla. Inizialmente lui rimane un po' sorpreso, pensa che sia il sacerdote che lo sta chiamando di notte, va da lui, dice: senti, mi hai chiamato? Dice: no, t'ho chiamato, torna a dormire. Dopo un po' ancora si sente chiamare, torna al sacerdote. Posso immaginare questo ragazzino che comincia a dire, Eli mi sa che incomincia ad avere un po' l'Alzheimer, mi chiama, poi non si ricorda di chiamarmi. Però Eli ha un'altra intuizione da parte di Dio, e la terza volta dice a Samuele: guarda, se ti succede un'altra volta sarà senz'altro Signore, quindi tu non venire qui e di al Signore parla, perché sono qui ad ascoltarti. E quindi il Signore si rivela a Samuele e gli dice che lui avrà un ruolo importante, che il sacerdote Eli perderà tutto la sua posizione, perché non si è comportato correttamente verso i suoi figli e verso di lui. Quindi c'è una chiamata di Dio particolare su Samuele. E nonostante lui vivesse in un ambiente brutto, lui, ci sono diversi passi che dicono, lui cresceva lì davanti al Signore. Lui era come se avesse scisso la sua vita. Sì, sono qui in un brutto ambiente, ma il riferimento era direttamente con Dio. E questa sua vita diversa lo fa essere un riferimento per gli altri, e il popolo di Israele riconosce a un certo punto che il Signore aveva scelto Samuele come guida. Non è Samuele che si impone, ma è il popolo che a un certo punto vede che in lui c'è qualcosa di particolare. Quindi la sua vita parla per lui. È un riferimento molto importante per due re dal punto di vista spirituale, ovviamente per Saul e per Davide, che sono i due re che lui sceglie da parte di Dio. La scelta veniva fatta con l'unzione, cioè proprio versare fisicamente dell'olio sulla testa della persona, era un segno di consacrazione. Quindi è un riferimento molto importante per questi due re, e li aiuterà nel loro lavoro. Porta è lui che istituisce la monarchia assoluta. La monarchia allora erano solo assolute, non c'era la monarchia costituzionale come ce l'abbiamo magari più noi nell'orecchio, le monarchie moderne. Erano monarchie assolute, cioè il re aveva potere di vita e di morte su tutti e nessuno poteva dire niente. E gliela mette anche giù dura Samuele quando dice: voi volete un re? Guardate che il re vi porterà via questo, vi porterà via questo, vi prenderà i vostri figli, le vostre terre, le vostre decime, eccetera. E quello mi faceva notare, il popolo di Israele doveva dare la decima delle sue entrate per il Tempio, e con la monarchia doveva dare un'altra decima per l'istituzione politica. Quindi già la tassazione del popolo è arrivata al 20%. Quindi niente di nuovo, tutto sommato, rispetto alla situazione italiana, che tutto sommato è ancora migliore che in certi periodi del passato, dove le tassazioni erano completamente arbitrarie e i re prendevano tutto quello che volevano senza nessuna remora. Adesso, pertanto che ci scocci pagare le tasse, forse siamo ancora molto meglio che in altri periodi della storia dell'umanità. Però ha un problema quest'uomo, è un padre, anche lui, incapace di una buona educazione. Alla fine della sua vita troviamo che il popolo dice, non ci fidiamo dei tuoi figli. Lui voleva metterli come responsabili del popolo, aveva scelti come giudici per continuare il suo lavoro, e il popolo dice, no, i tuoi figli non sono come te. Tu sì vai bene, ma i tuoi figli no. I tuoi figli non sono come te. Quindi non era stato capace di essere un buon padre. Come Eli non era stato capace di essere un buon padre. Il Signore a Eli dice, perché tu onori i tuoi figli più di me? Ora, cosa vuol dire onorare? Vuol dire farvi la figura, vuol dire tenere importanti, vuol dire metterli in evidenza, vuol dire considerarli. Dice, Eli, per Eli, i suoi figli, la considerazione dei suoi figli, la vita dei suoi figli, erano più importanti che non il suo rapporto con Dio. E questo potrebbe farci riflettere, ma ci torneremo più avanti. Quindi Samuele è un personaggio di questo tipo, che è lui che sceglie a un certo punto Saul, il primo re. Saul è un re voluto dal popolo, vogliamo un re come tutti gli altri, vogliamo essere come tutti gli altri, siamo gli unici popoli di questa zona che non hanno un re. Che figura ci facciamo? Vogliamo anche noi un re. Quindi Saul viene scelto come re, però è una persona con una scarsa autostima. Bello, alto, prestante e così via, sembrava un re, cioè un pezzo di Marcantonio, come diciamo a volte, però aveva una scarsa autostima, non si ritiene all'altezza del compito, ma io chi sono, la mia famiglia è la più piccola, la mia tribù è la più piccola e così via. Sottovaluta la scelta che Dio fa. Dio lo sceglie perché dice, ok, comunque tu sei la persona che Dio vuole, e anche di fronte a questo, poi quando deve essere riconosciuto davanti al popolo, lui si va a nascondere. Lo cercano, non c'è più. Si era nascosto per non apparire. Quindi è una persona che sottovalutava la scelta divina. Non diceva, beh, ok, non mi sento all'altezza, però se Dio mi ha scelto, ok, allora vuol dire che, puntini. No, dice, io in ogni caso mi vergogno di questo. E quindi cosa fa? Siccome lui non ritiene la chiamata di Dio sufficiente, incomincia a percepire la sua autorità come proveniente dal popolo. In diverse occasioni della sua vita, lui fa degli errori, delle scelte sbagliate, perché ha paura del popolo. Perché se no il popolo. Io avrei voluto fare così, ma il popolo invece ha voluto. Quindi la considerazione che gli altri avevano di lui era molto importante. Pensava che la sua autorità non dipendesse da Dio, ma dal popolo. Quindi se il popolo mi lascia, io rimango da solo, povero me, chi sono? Lo cercava in tutti i modi di tenere vicino il popolo. Questo porta a un cambio di rotta. Dio sceglie un altro re, David, che viene scelto tramite Samuele. E Saul incomincia a vederlo come il futuro usurpatore, quindi incomincia a perseguitarlo, anche se Davide non fa niente per conquistare il trono. Quindi incomincia a volerlo far morire, eccetera, portando Davide a dove scappare dalla terra di Israele e rifugiarsi nei territori in vicino. Quindi c'è una grande tensione tra Saul e Davide. Dopo un inizio che sembra quasi un idillio, il famoso episodio di Davide che sconfigge il campione filisteo Golia, il gigante, tirandogli una sassata violentissima in mezzo agli occhi e poi stordendolo e poi andandolo a uccidere con la sua stessa spada e tagliandogli la testa. Dopo questo momento di idillio poi Saul incomincia a essere geloso del prestigio, dell'importanza che sta avendo Davide e quindi a perseguitarlo. Saul mostra poi molta arroganza nel suo modo di vivere, paranoia, ha paura di tutto, ha paura che Davide gli faccia chissà che cosa, ha paura che tutti stiano congiurando contro di lui e così via. E quindi ha paura e quindi usa male il suo potere. E si ribella a Dio, disubbidisce agli ordini di Dio e questo lo porta a perdere il suo potere regale. La perdita, il cambio di leadership, di dinastia, è derivata dalla disubbidienza che ha avuto Saul in un particolare momento. E siccome si sente allontanato e abbandonato da Dio, cosa fa? Al posto di pentirsi e ritornare al Signore, si dedica, va a consultare una medium per sapere come sarebbero andate a finire le cose. Quindi c'è un ricorso allo spiritismo e la sua vita finisce con una specie di suicidio assistito o eutanasia, secondo come noi lo vogliamo considerare. Si trova a mal partito, non riesce a uscire dalla situazione, pensa di suicidarsi, si butta sulla sua spada, non riesce evidentemente a morire, passa di lì un nemico e dice: senti, per piacere, dammi il colpo di grazia, e questa persona lo uccide. Quindi c'è un tentativo mal riuscito di suicidio e poi la morte con l'intervento di un nemico. Quindi una vita tutto sommato molto a negativo, niente di non brilla niente tutto sommato nella vita di Saul. Davide invece è una persona molto diversa, di cui diciamo pochissimo ovviamente rispetto a quello che è la sua storia, però alcune considerazioni possiamo farle. Prima di tutto è scelto da Dio in un modo esplicito grazie al suo cuore. Quando Dio parla con Samuele dice: tu adesso nella scelta di questo re non guardare il suo aspetto, perché io guardo dentro, io guardo al cuore delle persone, non guardo all'aspetto fisico. E Davide, quando è stato scelto come re, era tutto sommato un ragazzino, bello, delicato, biondo, che non aveva niente del re. Però gli dice: io guardo a quello che c'è dentro. È una persona che, pur essendo stata scelta da Dio per essere re, aspetta il suo momento, non cerca di esautorare Saul, non cerca di conquistarsi il potere, non cerca di fare un colpo di Stato, tanto il Signore ha scelto me, quindi adesso agisco. No, dice: il Signore avrà i suoi tempi, il Signore agirà nel tempo giusto, non sono io che devo fare la guerra a Saul. Se il Signore mi ha scelto, avrà il suo momento, senza che io debba essere pronto, cosciente, ma non agire contro all'autorità attuale. Quindi è capace di aspettare il suo momento. È un uomo di guerra, un grande soldato, un grande condottiero, ma che tutto sommato non gli piace la guerra fino a se stesso. Lui vuol portare unità. Nel momento in cui viene nominato re da una sola tribù, non cerca di conquistare le altre. Intanto dice: sono qui. Poi piano piano manda a dire: ma perché non fate anche voi parte? Perché non venite anche voi? Non ha mai cercato lo scontro. Ha cercato la pace, anche quando ha subito dei colpi di Stato, non ha mai reagito con la forza, ma per il bene del popolo e cercando di non creare tensioni, ma cercando l'unità e la pace. È un cantautore prolifico, almeno 75 dei salmi che abbiamo nella Bibbia sono scritti da Davide. Erano praticamente l'innario dell'epoca, come se noi prendessimo il nostro innario senza musica. Tra un po' di anni non ci ricordiamo più la musica con la quale dovevano essere cantati quei canti, vabbè, li leggiamo, non potevamo fare nient'altro. Quindi Davide è un cantautore molto interessante, perché in questi canti che lui scrive esprime le sue emozioni, esprime la sua tristezza, la sua rabbia, la sua gioia, la sua esaltazione, la sua perplessità, cioè esprime nei salmi come lui si sentiva. Ed è molto bello, perché leggendo alcuni dei salmi nei quali viene detto a che periodo della sua vita si riferivano. E se andiamo a leggere la sua vita, dice, ah, adesso capisco di più perché ha scritto così. Perché capiamo qual era il momento in cui ha scritto quel Salmo. Il Salmo 51, che parla della perdita della gioia, della salvezza, che lui vuole un cuore puro, eccetera. Quando è stato scritto? Dopo che aveva commesso vari peccati molto gravi. Adulterio, aveva commissionato un omicidio, aveva raccontato bugie, aveva cercato di imbrogliare le persone, cioè ne aveva fatto un sacco. E in quel contesto, quando si pente, allora capiamo perché esprime queste cose. Quindi, cantautore molto prolifico, marito un po' discutibile. Varie mogli, ne ha avute almeno 8, quindi non... poi un adulterio, che bisogna dire se è un adulterio, un abuso di potere, perché era a cavallo, era più un abuso di potere che non un adulterio. Non è che si era innamorato di un'altra donna, semplicemente ha visto quella bella ragazza e così dice, chi è? Portamela su, va. Era il re, poteva permetterselo. Permetterselo nel senso che nessuno gli diceva niente, non che era consentito farlo. Nessuno poteva dire, ma re, ma Davide, cosa stai facendo? Non si poteva. Quindi è più un abuso che non un adulterio in se stesso. Sovrano assoluto e abusivo, come dicevo, ha commissionato un omicidio. Lui poteva dire, adesso andate lì, quella persona lì, durante l'azione di guerra, lasciatela da sola in modo che l'ammazzino, e nessuno dice, ma... No, non dicono niente. Perché? Perché era riconosciuto al re l'autorità di agire in questo modo. E a nessuno era riconosciuto l'autorità di andare dal re e dire, non sono d'accordo. Qualcuno ci prova. L'unico che si è riuscito bene è stato un profeta, un uomo di Dio, che dice, Davide, cosa stai combinando? Ma, come tutti i profeti che andavano dai re a dire, tu non fai bene, rischiava. Nathan non sapeva, il profeta che è andato dal re, non sapeva come avrebbe reagito Davide. Dice, il Signore mi ha detto di dirtelo. Magari era pronto alla vendetta che Davide avrebbe potuto avere. Invece Dio ha agito in un altro modo. Un padre anche lui incapace. Cioè, questi tre, abbiamo visto tre persone che sono state dei padri che non sono stati granché. I figli dei vari figli che ha avuto, uno è colpevole di stupro della sorellastra, un altro organizza un colpo di stato, un altro cerca di usurpare il trono che avrebbe dovuto essere del fratello. Il meno peggio, di cui ci viene parlato, ha un debole per le donne tale che ne sposa un'esagerazione, no? Che vederne una al giorno ci metteva 3 anni prima di ricominciare da capo, no? 700 mogli e 300 amiche, come diremmo adesso. Quindi i figli non sono stati, anche lui non è stato granché come padre. Un uomo di grande sofferenza, ha sofferto sotto Saul che lo perseguitava, ha sofferto per i nemici che ha avuto, ha sofferto per i figli, il figlio che ha fatto un colpo di stato lo voleva ammazzare. Non è che ha fatto un colpo di stato e diceva papà, stai bene, no, avrebbe voluto ammazzarlo. E per i suoi peccati. Ma adesso facciamo qualche considerazione per andare verso la conclusione. Leggiamo alcuni testi biblici che sono un po' riassunto, facciamo 4 riflessioni. I figli di Eli erano scellerati, non conoscevano il Signore. Il loro peccato era dunque grandissimo perché disprezzavano le offerte fatte al Signore, ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore. Era ancora un bambino. Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano. Disse loro, perché fate queste cose? Perché odio tutto il popolo a parlare delle vostre azioni malvagie? Non fate così, figli miei. perché quel che odo di voi non è buono, voi traviate il popolo di Dio. Quelli però non diedero ascolto alla voce del loro padre. Intanto il piccolo Samuele continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini. Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. L'ambiente è brutto, ma Samuele serviva il Signore. Quindi una considerazione che possiamo fare è che vivere in un ambiente malsano non è una scusante per i nostri errori. Samuele avrebbe potuto avere tutte le scuse. Le cattive compagnie ci influenzano solo nella misura in cui glielo permettiamo, nel bene e nel male. C'è qualcuno che aveva una compagnia bellissima. Samuele non si è fatto contaminare da una cattiva compagnia, come qualcuno non si è fatto contaminare da una buona compagnia. Giuda, tutto sommato, vivendo con Gesù, non è che si è fatto influenzare molto da Gesù nel suo comportamento. Quindi vivere con le persone giuste non è automaticamente sinonimo di fare le scelte giuste, come vivere con le persone sbagliate non è automaticamente una giustificazione per i nostri comportamenti sbagliati. È possibile fare diversamente. Prima considerazione. Seconda considerazione, seconda riflessione. Vedete colui che il Signore ci ha scelto? Non c'è nessuno come lui in tutto il popolo. È Samuele che parla di Saul. Tutto il popolo mandò gridi di gioia. Viva il re! Ecco dunque il re che vi siete scelti. Saul aspettò 7 giorni, ma Samuele non giungeva. E il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonare Saul. E siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi, mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. E Samuele gli rispose: tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Un episodio. Poco dopo un altro episodio. Saul che dice: ma io ho obbedito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per fare dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Interessante. Non era il nostro Dio, il mio Dio, era il tuo Dio. Ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo, in presenza di Israele. Cioè, non farmi perdere la faccia. Vabbè, ho sbagliato, ma adesso non farmi perdere la faccia, non rovinarmi la reputazione. Da qui la riflessione qual è? L'importanza della coscienza della nostra identità come dipendente da Dio e non dall'approvazione degli altri. Saul aveva un problema di dipendenza relazionale. Lui dipendeva da quello che gli altri pensavano di lui. Terza riflessione. Samuele esclamò: gradisce forse il Signore le offerte e i sacrifici più dell'obbedienza alla sua parola? Meglio dei sacrifici è ubbidire. Essere docili a lui vale più che offrire animali di pregio. La disubbidienza è grave come ricorrere a indovini, come ribellarsi, come la peggiore idolatria. Tu hai respinto la parola del Signore, il Signore ti respinge come re. La fine, la caduta delle aquile. La fine del regno di Saul. Importanza dell'obbedienza sostanziale e non solo formale. Io ho obbedito, ho fatto quello che lui mi ha detto, solamente che gli altri hanno sbagliato. Io sono semplicemente andato dietro a quello che gli altri facevano. Non potevo andare contro il popolo, se no come andava a finire? E Samuele dice: guarda che l'obbedienza vale di più di tante altre cose. Il fare testa tua è come essere degli idolatri, come ricorrere allo spiritismo, alla magia. È pesantissima l'affermazione. Nuova riveduta, quel testo viene messo che la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli dei domestici e degli idoli. Pesantissima come affermazione. Quindi l'importanza dell'obbedienza. Ultima considerazione. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele, quello che abbiamo già detto. che non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Ecco, tu sei vecchio, i tuoi figli non seguono le tue orme. Questo viene detto a Samuele. Vediamo Davide. Absalom aveva una sorella di nome Tamar, che era bella, e Amon suo figlio, il figlio di Davide, si innamorò. Si appassionò a tal punto da diventarne malato, perché lei era vergine, ed essendo più forte di lei, la violentò e si unì a lei. Absalom diede quest'ordine ai suoi servi, dopo un po' di tempo: quando io vi dirò colpite Ammon, uccidetelo. Era cosa decisa fin dal giorno che Amnon gli violentò sua sorella Tamar. Violenza in famiglia. Uno violenta l'altro, uno uccide il fratello e tutto il resto. Poi Absalom cosa fa? Colpo di stato. Quando udrete il suono della tromba direte: Absalom è proclamato re a Hebron. La congiura si rafforzava e Davide disse: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Che è un ragazzino tranquillo, eh? Adonia, altro figlio, mosso dall'ambizione, diceva: sarò io il re. Suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua. Adonia era inoltre di bellissimo aspetto. Il servizio a Dio, l'essere consacrati, l'essere in qualche modo coinvolti nel servizio, l'essere dei credenti più o meno bravi, non ci rende dei buoni genitori in maniera automatica. C'è bisogno di una vita coerente e di attenzione ai figli. Grandi uomini di Dio, dei pessimi esempi come genitore. Quindi, finiamo in che modo? Facciamoci alcune domande. La prima domanda, o la prima riflessione: non incolpiamo gli altri per le nostre scelte sbagliate. Anche vivendo in un ambiente malsano, la famiglia difficile, le esperienze dolorose, gli esempi sbagliati, situazioni complesse, ma tu non sai come ho vissuto, ma tu non sai com'è la mia famiglia, ma tu non sai quello che ho passato, ma tu non sai. È vero, non lo sappiamo. Ma anche in queste situazioni possiamo fare delle scelte corrette e piacere a Dio. Posso comprendere gli errori, possiamo comprendere gli errori, ma non sono giustificazione. Non possiamo accampare delle scuse. Ma tu non sai quello che io ho passato. Va bene, ma quello che facciamo, se è sbagliato, è sbagliato, indipendentemente da quello che c'era dietro. Samuele ha vissuto in un ambiente difficile, lasciato dai genitori, abbandonato dai genitori, che erano a casa con gli altri figli. Un ambiente nel quale di Dio non interessava nessuno, però lui aveva il suo rapporto con Dio, indipendentemente dall'ambiente. Da chi dipende la nostra identità? Che ruolo ha la difesa della nostra reputazione e della nostra immagine nelle nostre scelte? Che cosa ci interessa di più? Quello che dicono gli altri o quello che dice Dio? Sì, lo so che, però, se faccio diversamente, gli altri cosa penseranno? Gli altri cosa diranno? Dopo la mia reputazione, la mia immagine, la famiglia, gli amici, cosa diranno di me? La Chiesa cosa dirà di me? Che cosa ci interessa di più? Quello che dicono gli altri o quello che dice Dio? E quante volte noi facciamo delle scelte sbagliate in questo modo? Che ci interessa di più quello che dicono gli altri? Terza, agiamo come sappiamo Dio vuole che dobbiamo agire o facciamo di testa nostra addomesticando le sue indicazioni? Sì, lo so, ma poi mi capisce, le cose al giorno d'oggi sono cambiate, non sono come una volta, tutto sommato Dio non è legalista, poi Dio alla fine le cose le capirà. Quante volte addomestichiamo quello che abbiamo capito che dobbiamo fare? Perché tutto sommato non ci piace. Dio ci ha detto di fare o di non fare delle cose e noi agiamo di testa nostra, cercando delle scuse. Anni fa c'era uno slogan, molti anni fa, ai tempi chiamati della Prima Repubblica. Rubare per il partito non è reato. È uscito questo slogan, molto bello. Non so se qualcuno se lo ricorda. Mi ricordo anche chi l'aveva tirato in ballo, un politico di allora. Non è che facciamo anche noi la stessa cosa, in qualche modo? Dire bugie per il Signore non è reato, per esempio. Non è sbagliato, perché tutto sommato lo faccio per il Signore. O fare altre cose, tutto sommato, vabbè, è vero, non faccio le cose giuste, però dopo magari dovrei leggere la Bibbia, banalizzo. Non ho tempo, non ho voglia, allora faccio una cosa, dopo do 10 euro in più di offerta. Non è buono, non è cattivo da 10 euro in più di offerta. Però abbiamo disubbidito al Signore e pensiamo di lavarci la faccia con 10 euro in più di offerta, o viceversa, non cambia niente. Che cosa il Signore ci ha detto? Domestichiamo le cose. Ultima cosa, nell'educazione dei nostri figli. Siamo dei buonisti tolleranti che di fatto permettono loro di fare tutto quello che vogliono? Ma tanto poi, quando cresceranno, crescendo capiranno, non bisogna imporre le cose, sennò poi si ribellano, quando saranno grandi faranno le loro scelte. Quante volte ho sentito di questi discorsi? Ne parlavamo ieri con qualcuno, due persone in modo particolare mi ricordo, due amici, che avevano in totale 6 figli. No, ma io non devo imporre loro le cose, poi piano piano crescendo capiranno, vedranno l'importanza del rapporto con il Signore, non sono io che devo dirgli cosa devono fare, cosa devono fare, poi loro crescendo impareranno. Sapete quanti di questi figli adesso seguono il Signore, di questi 6? Nessuno. Nessuno. Li avessero educati bene, avrebbero tutti seguito il Signore? Non lo so. Però senz'altro i genitori avrebbero fatto quello che dovevano fare. Poi la scelta è personale. Ma se una buona educazione non è una garanzia per la conversione dei nostri figli, una cattiva educazione lo è ancora meno. Quindi possiamo riflettere su questo e concludere con questo testo. Questi fatti sono accaduti molto tempo fa. Sono un esempio perché impariamo a non desiderare il male come loro. Quindi non adorate gli idoli, non abbandoniamoci alle immoralità, non mettiamo Dio alla prova, non vi lamentate. Questi fatti che sono accaduti a loro diventano un esempio per noi. Sono stati scritti nella Bibbia perché siano un severo ammonimento per noi. Dunque, chi sente sicuro, stia attento a non cadere. Tutte le difficoltà che avete dovuto affrontare non sono state superiori alle vostre forze, perché Dio mantiene le sue promesse e non permetterà mai che siate tentati al di là delle vostre forze. Nel momento della tentazione, Dio vi dà la forza di resistere e di vincere. E che il Signore ci aiuti a riflettere su cosa vuol dire nella nostra vita di tutti i giorni le considerazioni che abbiamo fatto oggi.